Il tema fondamentale del sesto canto è, come abbiamo già accennato nella conversazione precedente, il tema della missione divina dell'impero romano. Tema politico dunque, analogo e ricorrente inoltre secondo una premeditata simmetria numerica a quello del sesto dell'inferno, le condizioni di Firenze toccate nel colloquio con Ciacco, e a quello del sesto del purgatorio, le condizioni dell'Italia drammaticamente espresse nella famosa invettiva occasionata dall'abbraccio di Sordello e di Virgilio. Ma là si trattava di amarissime denunce, qui invece dell'esaltazione di quell'istituto, l'impero, che Dio volle per dirizzare gli uomini alla temporale felicità. L'anima interrogata da Dante, Giustiniano, inizia senza preamboli la narrazione delle vicende provvidenziali dell'impero, simboleggiato dall'aquila, l'uccel di Dio, con toni di grandiosa epica solennità, pari all'alto argomento. Poscia che Costantin l'aquila volse contro al corso del ciel che la seguio dietro l'antico che la vina tolse, 100 e 100 anni e più l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne vicino ai monti dei quai primo uscio, e sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo lì di mano in mano e si cangiando in sulla mia pervenne. Dopo che Costantino ebbe trasferito da Roma a Bisanzio la sede imperiale, rivolgendo l'aquila romana contro al corso del sole che essa aveva invece seguito, accompagnando da oriente a occidente l'antico che Lavina tolse, cioè Enea, sposo di Lavina o Lavinia, considerato il leggendario progenitore della stirpe fondatrice di Roma e dell'impero, per più di 200 anni l'uccel di Dio, l'aquila imperiale, si ritenne nell'estremo d'Europa, a Bisanzio, vicino alla Troade donde era uscito primamente, finché pervenne nelle mani di Giustiniano. Cesare fui e son Giustiniano, che per voler del primo amor ch'io sento, dentro le leggi trassi il troppo e il vano. E prima ch'io all'ovra fossi attento, una natura in Cristo esser non più e credea, e di tal fede era contento. Ma il benedetto Agapito, che fue sommo pastore, alla fede sincera mi dirizzò con le parole sue. Io gli credetti, e ciò che in sua fede era, veggi or chiaro sì, come tu vedi, ogni contraddizione è falsa e vera. Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, a Dio per grazia piacque di ispirarmi l'alto lavoro e tutto in lui mi diedi, e al mio belisar commendai l'armi, cui la destra del ciel fu sì congiunta, che segno fu chi dovessi posarmi. Cesare fui e son Giustiniano. Più non contano nell'oltretomba le dignità terrene, ma il nome proprio Giustiniano vuole essere legato alla memoria di una vita e di un'opera esemplari. In Giustiniano, vissuto fra il 482 e il 565, Dante vede, sulla scorta di notizie storiche inesatte, un imperatore che segue una dottrina eretica, quella monofisitica, e che è d'altra parte così umile e giusto, ci serviamo in parte qui dal riassunto di Fausto Montanari, da lasciarsi istruire e correggere dal Papa, il benedetto Agapito, e convertirsi alla vera fede cattolica. In premio allora di ciò, Dio ispira all'imperatore la gloriosa opera di riordinare e definire il diritto civile immortale, il corpus iuris civilis, di essere il maestro perenne del diritto, come Aristotele è il maestro della filosofia, e gli concede di riunire all'impero le antiche terre perdute per mezzo di valenti generali, fra i quali Belisario, vincitore dei Goti in Italia. Or qui alla question prima s'appunta la mia risposta, ma sua condizione mi stringe a seguitare alcuna giunta perché tu veggi con quanta ragione si muove contra il sacrosanto segno e chi il s'appropria e chi a lui s'oppone. Giustiniano ha così risposto alla prima delle domande di Dante: non so chi tu sei. Ma la qualità di tale risposta, in cui ha parlato dell'impero, lo induce ad aggiungere altre cose, affinché Dante, nella piena consapevolezza della nobiltà e santità dell'impero, si renda conto di come colpevolmente errino i nemici e i falsi amici del sacrosanto segno dell'aquila imperiale. Dalla storia Dante vedrà quanta virtù abbia fatto l'impero degno di reverenza. E Giustiniano imprende quindi a narrare le vicende dell'impero romano, dalle origini leggendarie fino a Carlo Magno, di quell'impero che ebbe da Dio special nascimento e processo, come si legge nel convivio, non pur per umane ma per divine operazioni, volendo la immensurabile bontà divina l'umana creatura a sé riconformare, che per lo peccato della prevaricazione del primo uomo da Dio era partita e disformata, sicché eletto fu in quell'altissimo e congiuntissimo consistorio della Trinitade che il figliuolo di Dio in terra discendesse a fare questa concordia. E però che nella sua venuta nel mondo non solamente lo cielo, ma la terra convenia essere in ottima disposizione, e la ottima disposizione della terra sia quando ella è monarchia, cioè tutto a un principe, all'imperatore, ordinato fu per lo divino provvedimento quello popolo e quella cittade che ciò doveva compiere, cioè la gloriosa Roma. Allo stupendo, potente racconto di Giustiniano, e diremo col D'Annunzio che l'aquila romana non volò sul mondo con un rombo così veloce e così vasto come vola nelle 16 terzine del cielo di Mercurio, faremo qui brevissime postille, non bastandoci il tempo per un commento analitico. Dal 35esimo al 54esimo verso, si ricordi che soggetto è l'aquila romana, si va dalla vittoria di Enea, aiutato da Pallante su Turno, alle gesta del periodo regio e a quelle della Repubblica fino alla leggendaria distruzione di Fiesole. Vedi quanta virtù l'ha fatto degno di reverenza, e cominciò da allora che Pallante morì per dargli regno. Tu sai che il fece in alba sua dimora per 300 anni e oltre, infino al fine che i 3 e 3 pugnar per lui ancora. E sai che il fe dal mal delle Sabine al dolor di Lucrezia in 7 regi vincendo intorno le genti vicine. Sai quel che fe portato dagli egregi romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, incontro gli altri principi e collegi, onde Torquato e Quinzio, che dal Cirro negletto fu nomato, i Deci e Fabi ebber la fama che volentier mirro. Esso atterrò l'orgoglio degli Arabi che di retro ad Annibale passaro l'alpestre rocce po' di Chetulabi. Sott'esso giovanetti trionfaro Scipione e Pompeo, e da quel colle sotto il qual tu nacesti parve amaro. Poi, in prossimità della venuta di Cristo, ecco le imprese di Cesare e successivamente quella del secondo baiulo, del secondo portatore dell'insegna imperiale, Augusto. Sono i versi 55-81. Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle ridurlo mondo a suo modo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle. E quel che fe d'avaro infino al Reno, Isara vide ed era e vide Senna e ogni valle onde il Rodano è pieno. Quel che fe poi che gli uscì di Ravenna e saltò Rubicon fu di tal volo che non seguiteria lingua né penna. Inver la Spagna rivolse lo stuolo, poi ver Durazzo e Farsaglia percosse, sì che al Nil caldo si sentì del duolo. Antandre si moenta, onde si mosse, rivide, e là dove Ettore si cuba, e mal per Tolomeo poscia si scosse. Da onde scese folgorando a Iuba, onde si volse nel vostro occidente, ove sentia la pompeiana tuba. Di quel che fe col baio lo seguente, Bruto con Cassio nell'inferno latra, e Modena e Perugia fu dolente. Piangene ancor la trista Cleopatra, che fuggendoli innanzi dal colubro la morte prese subitana ed atra. Con costui corse infino al lito rubro, con costui puose il mondo in tanta pace che fu serrato a Iano il suo delubro. Quindi, dai versi 82-93, al tempo di Tiberio è perciò atto dell'impero romano il supplizio di Cristo, in cui fu punita la colpa originale e così soddisfatta l'ira divina, e dopo quello la vendetta della vendetta che Tito compì distruggendo Gerusalemme. Ma ciò che il segno che parlar mi face, fatto vea prima e poi era fatturo per lo regno mortal che a lui soggiace, diventa in apparenza poco e scuro, se in mano al terzo Cesare si mira con occhio chiaro e con affetto puro, che la viva giustizia che mi ispira li concedette in mano a quel ch'io dico gloria di far vendetta alla sua ira. Or qui t'ammira in ciò che io ti replico, poscia con Tito a far vendetta corse della vendetta del peccato antico. Finalmente, nella terzina conclusiva del racconto, il soccorso vittorioso di Carlo Magno alla chiesa attaccata dai Longobardi. E quando il dente longobardo morse la santa chiesa, sotto le sue ali, Carlo Magno vincendo la soccorse. Ormai, accertata l'origine divina e l'altissima funzione dell'impero, può Dante debitamente giudicare coloro che Giustiniano ha in precedenza accusato di offendere, combattendolo o usurpandolo, il sacrosanto segno, i Guelfi e i Ghibellini. I primi, sostenuti da Carlo II d'Angiò, imprudente sfidatore dell'Uccel di Dio, oppongono a quest'ultimo i gigli d'oro della Casa di Francia. I secondi ne fanno un'insegna di parte, e di parte non può essere il simbolo della giustizia universale, sicché difficile è vedere chi più erri e pecchi. Omai puoi giudicar di quei cotali che io accusai di sopra e di lor falli, che son cagion di tutti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone, e l'altro appropria quello a parte, sì che forte a veder chi più si falli. Faccian li Ghibellin, facciar lor arte sott'altro segno, che mal segue quello sempre chi la giustizia è lui di parte. E non l'abbatta, esto Carlo novello coi Guelfi suoi, ma tema degli artigli che a più alto leon trasser l'ovello. Molte fiate già pianser li figli per la colpa del padre, e non si creda che Dio trasmuti l'armi per suoi gigli. Concluso il discorso sull'impero, l'epopea dell'impero, Giustiniano risponderà alla seconda domanda di Dante. Non so, aveva detto Dante, perché aggi anima degna il grado della spera che si vela a mortai con altrui raggi. Non so perché mi appare nel cielo di Mercurio. Mercurio, il minore dei pianeti, si adorna delle anime di coloro che operarono virtuosamente per conseguire onore e fama. E quando i desideri sono volti alla gloria mondana, necessariamente il vero amore, così disviato, tende con minore forza a Dio. Questa picciola stella si correda di buoni spiriti che sono stati attivi perché onore e fama li succeda. E quando li disiri poggian quivi, sì disviando, pur convien che i raggi del vero amor in su poggin men vivi. Meno meritevoli di altri, perché non furono mossi a bene operare da pura carità, tali spiriti tuttavia letiziano nel vedere perfettamente proporzionati i loro premi, i gaggi, col loro merito. E la divina giustizia ne addolcisce talmente gli affetti che essi non possono mai torcersi a nulla di perverso, come sarebbe l'essere scontenti del proprio grado di beatitudine e l'invidiare la maggiore gloria altrui. Come diverse voci si fondono in dolci accordi, così i differenti gradi di beatitudine fanno dolce armonia nel paradiso. Ma nel commensurar di nostri gaggi col merto è parte di nostra letizia, perché non li vede minor né maggi. Quindi addolcisce la viva giustizia in noi l'affetto sì che non si puote torcer giammai ad alcuna nequizia. Diverse voci fanno dolci note, così diversi scanni in nostra vita rendon dolce armonia tra queste rote. Come qualcuno ha osservato, mancava forse all'orazione di Giustiniano la mozione degli affetti, ed eccola ora quasi preannunciata dalla profonda dolcezza degli ultimi versi che abbiamo letti, nell'episodio di Romeo di Villanova. Fu Romeo de Villeneuve, ministro del conte di Provenza, Raimondo Berlinghieri, e così devotamente lo servì che in poco tempo, si narra nella cronaca di Giovanni Villani, per la sua industria e senno raddoppiò la rendita del suo signore, mantenendo sempre grande e onorata corte. 4 figliuole aveva il conte, e tutte per merito di Romeo furono sposate al re. Avvenne poi, per invidia, la quale guasta ogni bene, che i baroni appuosono al buono Romeo, che gli aveva male guidato il tesoro del suo signore, e feciongli domandare conto. Calunniato, egli ripartì allora dalla corte, povero come vi era giunto, e mai non si seppe onde si fosse né dove s'andasse. Ma ritorniamo al testo dantesco, ai versi che narrano la patetica storia di Romeo, componendo i quali Dante sicuramente dovette pensare a se stesso, alla sua sorte di esule ramingo. E dentro alla presente Margherita luce la luce di Romeo, di cui fu l'opra grande e bella, mal gradita. Ma i provenzai che fecero contra lui non hanno riso, e però mal cammina qual si fa danno del ben fare altrui. 4 figli ebbe, e ciascuna reina Raimondo Berlinghieri, e ciò li fece Romeo, persona umile e peregrina. E poi il mosser le parole biece a dimandar ragione a questo giusto che gli assegnò 7, 5 per 10. Indi partissi, povero e vetusto, e se il mondo sapesse il cor che gli ebbe, mendicando sua vita a frusto, assai lo loda e più lo loderebbe. Strazio dell'anima, ma anche fortezza, il cor che gli ebbe. Pregno di quei dolori è il bellissimo commento del Tommaseo, che non si sfogano in lacrime, di quelle consolazioni che Dio solo sa, perché Dio solo le dona, e che vincono incomparabilmente i dolori.